Bene. Allora, noi abbiamo a disposizione 3 incontri. Questo primo, vedete il titolo, gli altri due li avremo un po' più avanti, se non ricordo male, in febbraio. La prima e la seconda settimana di febbraio saranno sulla parola di Dio nella liturgia e la celebrazione della parola di Dio. Oggi comunque entriamo in un tema di cui è un po' azzardato parlare, perché parlare della preghiera è come tentare di parlare dell'amore, come tentare di parlare della vita, sono quelle cose che o le sperimenti oppure non si possono dire. E poi succede che quando le sperimenti non riesci comunque a dirle, no? È un po' quello che si trasmette l'esperienza dei mistici, che quando chiedevano a loro cosa avevano provato in questo incontro mistico che avevano avuto con il Signore o con la Madre del Signore o con l'esperienza del sacro, della santità, dicevano che non avevano parole. Non è possibile portare in contenuti e in parole umane quello che è l'indicibile, è solo il cuore che può provarlo e diventa difficile balbettare. Allora noi proveremo in questo primo incontro a domandarci più che altro che cosa significa pregare, quando è bene pregare, e per rispondere a queste due domande non potremo far altro che guardare al Signore Gesù, sapendo che l'unico maestro di preghiera che noi abbiamo è solamente Lui. Lui che ha passato la sua vita terrena vivendo come figlio e mostrandosi come, quando, dove e quanto la preghiera è necessaria nella vita. Perché, vedete, se noi scorriamo anche con la più grande rapidità i Vangeli, particolarmente il Vangelo di Luca, noi scopriamo che Gesù, che era pur uno che nella sua vita terrena aveva molto da fare, non aveva neanche il tempo di mangiare, ci dicono gli evangelisti, non aveva una pietra dove posare il capo perché le folle lo opprimevano cercandolo per poter ascoltare la sua parola, bene, Gesù che pur appunto era oppresso continuamente dalla folla bisognosa di lui, vediamo dai Vangeli che dedicava tempo lunghissimo al dialogo con il Padre, e possiamo domandarci se questo tempo che Gesù dedicava all'incontro con il Padre fosse solamente per darci il buon esempio, e noi possiamo rispondere già fin d'ora che certamente non è così, e possiamo già dire fin da adesso che Gesù dedica tutto quel tempo al dialogo con il Padre perché come figlio non può fare a meno di stare in comunione continua con il Padre. Tant'è vero che arriva ad esprimersi dicendo: mio cibo è fare la volontà del Padre, e ancora: io dico solo quello che il Padre ha detto a me. Dunque è la necessità dell'intima comunione, è l'esperienza vitale dell'amore. E allora, vedete, possiamo già domandarci se la richiesta che ci facciamo è: che cosa significa pregare? Allora ecco che le prime risposte che possiamo tentare sono queste. Pregare è l'insieme di questi verbi che avete davanti agli occhi. Ma allora adesso proviamo ad interpretarli, a capirli. Se a bruciapelo infatti qualcuno si domandasse che cosa significa pregare, probabilmente per noi la risposta più immediata è mettersi in atteggiamento di parlare con Dio. Per noi pregare è abitualmente dire qualcosa, e infatti noi abbiamo come modo usuale di comunicare, dobbiamo dire le preghiere del mattino, dobbiamo dire la preghiera della sera, diciamo le preghiere, e anche ai bambini insegniamo così, e per carità è corretto, perché pregare è anche dire. Però vedete, pregare prima di dire è qualcosa di più importante, qualcosa di più trasformante la nostra vita. E infatti qui ci viene in aiuto il vocabolario della lingua italiana. Se noi prendiamo infatti il dizionario e andiamo a cercare quello etimologico, chiaramente quello che ci dice da dove deriva la parola, e andiamo a cercare il termine pregare, troviamo curiosamente che si dice dal latino ad orare. e ad orare letteralmente vuol dire ad os, cioè mettere la mano sulla bocca. Allora pregare, adorare, significa non dire qualcosa, ma significa anzitutto tacere. La preghiera è anzitutto silenzio. E uno dei salmi che io amo di più nella Santa Scrittura è il Salmo 64. E inizia con queste parole nel testo ebraico. In italiano purtroppo la traduzione, adesso non ricordo di aver verificato l'ultima fatta, forse nell'ultima è corretto, ma se noi usiamo ancora nel breviario quella precedente, la nostra traduzione italiana dice così: a te si deve lode, o Dio, in Sion, in Gerusalemme, a te si sciolga il voto. In realtà, se noi andiamo a prendere il testo nella lingua originale, questo salmo inizia con queste parole: tibi silentium laus. Per te il silenzio è la lode, o Dio, in Sion. E se ci pensate bene, infatti, il vertice della nostra comunicazione, anche umana, è quando, avendo detto tutto, resta solo il silenzio. Quando due si amano lungamente, e quindi hanno esaurito il vocabolario dell'amore, hanno esaurito le parole, capiscono che il loro amarsi è il silenzio, è quel respirare comune, è quel vivere nella intimità reciproca, nella comunione del cuore. Per te il silenzio è lode, o Dio. E perché il silenzio è lode? Vedete, va detto che il primo atteggiamento dunque è il tacere. Il secondo verbo che avete davanti agli occhi è accogliere. Eh sì, perché quando noi facciamo silenzio, che cosa capita? Capita che si aprano i nostri orecchi e dunque noi siamo in grado di ascoltare. E anche qui abbiamo bisogno di ricorrere alla terminologia originale del nostro vocabolario, perché purtroppo il vocabolario è come il vestito, no? I vestiti si logorano e quindi perdono il loro smalto, la loro bellezza, l'originalità, e a volte il vocabolario cambia anche di senso nel nostro parlare. Per cui abbiamo scoperto che pregare, adorare vuol dire tacere. Adesso vediamo. Dicevamo, tacere è accogliere, e infatti proviamo a usare la terminologia latina. Ascoltare in latino è audire, e in italiano noi traduciamo con ascoltare, e questo è già un piccolo primo imbroglio per noi, che ci impedisce di comprendere immediatamente l'accoglienza. Perché poi invece obaudire, da cui viene il verbo obbedire, vedete che se io ve lo dico in latino, audire e obaudire diventa chiarissimo. Se io ascolto, mi pongo sotto l'ascolto. Obaudire vuol dire questo. L'obbedienza, infatti, che cos'è se non compiere quello che ci è richiesto, quello che ci è domandato? L'obbedienza è anzitutto un atto di accoglienza. Io accolgo colui che mi parla e metto in pratica, dunque, quello che mi ha detto. Ascolto, in una parola. Ecco perché Gesù, a quella donna che lo esaltava dicendo «Beato il grembo che t'ha portato, beato il seno che ti ha nutrito», Gesù risponde amabilmente: «Sì, certamente mia madre è beata, ma beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Perché costoro mi sono fratelli, sorella e madre. Ascoltare la parola e metterla in pratica è esattamente diventare madre. E la grandezza di Maria, infatti, dove sta? Glielo dice la sua cugina Elisabetta quando entra nella sua casa e la saluta: beata te che hai creduto, cioè beata te che hai ascoltato e hai obbedito, hai detto prontamente quel fiat, quel sì, a colui che ti domandava una cosa che umanamente era impossibile, inspiegabile, incomprensibile: essere madre del mio Signore. E Maria, infatti, davanti a quella proposta aveva chiesto: com'è possibile? Non conosco uomo. Ma alla parola angelica, nulla è impossibile a Dio, Maria l'obbediente risponde immediatamente: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola. Maria dunque appare come il modello dell'ascolto e dell'obbedienza, esattamente appare come sarà quel figlio che lei porterà nel grembo per 9 mesi e che genererà la storia come Salvatore, quel figlio che, lo dice la Scrittura, entrando nel mondo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma un corpo mi hai preparato, ecco io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. Il Cristo dunque che entra nel mondo è colui che entra per adempiere la volontà del Padre, per compiere quello che è desiderio e volontà di colui che lo ha mandato. Capite allora? Pregare è tutto questo: tacere, accogliere, ascoltare e dunque obbedire. Ecco perché la preghiera liturgica è anzitutto preghiera di ascolto. E se voi pensate, quella che è definita la preghiera della Chiesa, e sto usando l'articolo determinativo come ci insegnava la maestra alle scuole elementari, l'articolo determinativo indica la realtà, la presenza di una cosa. Bene, fin dalla più alta antichità della Chiesa cristiana, quando si parla della preghiera cristiana si intendono essenzialmente 3 cose. La preghiera cristiana è il Salterio, il Padre Nostro, la prece eucaristica. Questa è la preghiera cristiana. E se ci pensate, proprio questi 3 modi di pregare, che a noi sembrerebbero cose da dire, in realtà sono doni da accogliere nell'ascolto. Perché il Salterio che cos'è? Non è parola ispirata? È parola di Dio. È parola ispirata, è parola che Dio, nella sua carità, come dice Agostino, pone sulle nostre labbra, perché noi che non sapremo come lodarlo, possiamo degnamente dargli lode. Dunque, nella sua carità, Dio ci fa dono anche della parola con cui egli vuole essere lodato. Ma il Salterio è anzitutto preghiera da, è parola da ascoltare più che da dire. E non a caso, in maniera molto umoristica, se volete, Sant'Ambrogio di Milano, componendo uno dei suoi inni con i quali ha custodito e conservato la fede del suo popolo che era perseguitato dalla terribile eresia degli Ariani, in uno degli inni dice, e lo usiamo ancora nella liturgia: voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Voce e mente. Non è questione di dire le cose, è questione di comprenderle, è questione di assumerle con l'intelligenza e farle proprie. Dunque capite che il Salterio è anzitutto preghiera da ascoltare, prima ancora che da dire. E il Padre Nostro, se abbiamo la possibilità, noi cercheremo di commentarlo, sia pur rapidamente, in quest'ora di tempo che abbiamo a disposizione. Il Padre Nostro è senz'altro anzitutto qualcosa che va ascoltato e meditato nel cuore più che detto con le labbra. E la preghiera eucaristica, anche se noi avessimo il tempo di farlo, di provare a esaminarla attentamente parola per parola, ci accorgeremo che altro non è che un centone di Santa Scrittura. E centone, immagino che sapete cosa vuol dire, è un'antologia, è un insieme di citazioni della Scrittura. E la Chiesa, per comporre la preghiera eucaristica, come ha fatto quel lavoro che fa l'ape quando va a prendere il nettare dai fiori, no? Va a bottinare sui fiori e prende quel nettare e cosa fa? Anzitutto, prima di restituirlo nelle cellette dove poi noi ricaveremo il miele, lo predigerisce. Quindi praticamente avviene un lavoro di trasformazione nell'organismo del latte, che ce lo restituisce non più come nettare, che per noi sarebbe forse impossibile da usare, ma ce lo restituisce come miele. Ecco, la Chiesa, nella preghiera liturgica, preghiera eucaristica, ma se andiamo a esaminare anche tutte le varie preghiere, le collette, le postcomunio, le super oblata, altro non sono che dei centoni della scrittura. Cioè, la Chiesa madre, come ape sapiente, ha bottinato sulla Santa Scrittura e ha messo insieme, rielaborando la sapienza e la sapidità della scrittura divina, e ce la restituisce in queste formule, che noi pensiamo siano formule umane, per pregare, ma in realtà se noi le esaminiamo non sono altro che un distillato della sapienza che viene da Dio. Dunque capite, la preghiera cristiana è essenzialmente questa, è porsi davvero in questo atteggiamento. E allora se noi impariamo questo tipo di preghiera, allora impariamo a vivere da discepoli. Ma guardate che, se mi permettete, anche quelle che sono le preghiere devote del popolo di Dio, che noi dobbiamo non disprezzare, ma utilizzare e comprendere nella ricchezza profonda, ci accorgiamo che anch'esse hanno una derivazione eminentemente liturgica. Perché nella vita di un cristiano nulla può avvenire al di fuori dell'azione liturgica. Siamo battezzati, dunque siamo popolo sacerdotale, e quindi ogni nostra preghiera, anche privata, anche devota, se fatta nel modo giusto, diventa un essere partecipi del sacerdozio di Cristo e della Chiesa. E vi spiego con un esempio: il rosario. Il rosario dai sapientoni è guardato con un po' di sufficienza, no? Perché è la preghiera della povera gente. E infatti è nato proprio come preghiera della povera gente. Com'è composto il rosario? Avete mai fatto il calcolo? Il rosario intero sono 150 Ave Marie, divise in tre corone, e ogni corona è composta da 5 decine con 5 antifone. 150 Ave Marie, cosa vi fa venire in mente questo numero? I salmi quanti sono? Sono esattamente 150. Allora il rosario alla fin fine nasce come preghiera dei monaci o dei conversi che non possono partecipare al coro perché non sanno leggere, non conoscono il latino. E allora, mentre i monaci dotti possono pregare la liturgia delle ore, ecco che quelli che sono indotti sapientemente pregano il salterio della povera gente, 150 Ave Marie, e del resto l'Ave Maria per la sua prima parte altro non è che preghiera ispirata, perché è il saluto dell'angelo ed è il saluto di Elisabetta alla madre del Signore che entra nella sua casa. E poi, vedete, sono divise, diciamo, in tre corone, 5 decine con 5 antifone. Noi ormai non ci accorgiamo più, perché la riforma liturgica ha cambiato la modalità di pregare le ore maggiori del salterio, le lodi e il vespro. Ma un tempo, fino al Concilio, le lodi e il vespro erano composte esattamente da 5 salmi con le loro 5 antifone. Quindi le 5 decine con le antifone sostituivano in definitiva i 5 salmi con le loro antifone. E quindi era un modo in fondo per partecipare a quella preghiera più solenne, più splendida della liturgia, ma sempre degnissima. E così anche l'Angelus Domini o Regina Ceri, che noi preghiamo nelle 3 ore del giorno, il mattino, a mezzogiorno e alla sera, altro non è che la preghiera di sostituzione di quelle che erano le ore minori del breviario, quelle che noi adesso comprendiamo come ora terza, sesta, nona, ma che un tempo comprendevano la prima, eccetera. E infatti quelle ore minori nel breviario come erano composte? Erano composte da 3 salmi con le antifone, un versetto e la preghiera. Guardate l'Angelus come è fatto. Sono 3 antifone con 3 Ave Marie, un versetto e una preghiera finale. Quindi vedete che alla fin fine la preghiera, se fatta bene, è sempre la realtà che ci immette nella vita di Cristo. Quello che è importante è che la preghiera non diventi il meccanismo della nostra vita, per cui e vado a chili, no? E allora metto dentro il disco e vado avanti. No, non è quello il senso. E questa sera sono sfinito perché ho trascorso il giorno a compiere le opere della carità e ho fatto bene il mio dovere, e Signore, non ce la faccio più a tenere gli occhi aperti. Guardate, è inutile che tenti di biascicare dolorosamente 50 Ave Marie addormentate. Ditene bene una. E domani troverete il tempo per pregare bene tutto il rosario, perché davanti al Signore la preghiera non è questione di parole, è questione di incontro di vita. E se io ho trascorso la mia giornata in comunione con Dio, adempiendo la sua volontà, se poi proprio il mio organismo non ce la fa più a fermarsi, a stare nella quiete della preghiera anche mentale, va bene? Quello che è importante però è che non diventi che il troppo fare prenda il sopravvento su quello che invece diventa necessario per noi, il fermarsi e contemplare. Gesù c'è maestro in questo. Quante volte l'Evangelista Luca in particolare sottolinea come Gesù sta in preghiera dalla prima alla quarta vigilia o trascorre l'intera notte in orazione. E poteva essere santo anche lui, immagino, dopo una giornata intera in mezzo alla gente a parlare, a consolare, a confortare. Capite allora, è questione di imparare a vivere. E se ci pensate, la preghiera di Cristo infatti è stata essenzialmente ascolto e adesione alla sua volontà. Un esempio, per sottolineare ancora questo, l'abbiamo ogni domenica, ma chi va alla messa ogni mattina, anche ogni mattina, quando il sacerdote che presiede alla celebrazione introduce la preghiera iniziale dei divini misteri, quella che è chiamata colletta, che vuol dire appunto raccolta, e il sacerdote dice preghiamo, e poi dovrebbe stare un po' in silenzio, dovrebbe stare in silenzio, e quel silenzio diventa preziosissimo, perché è il momento in cui ogni fedele, nel silenzio, può lasciar voce allo Spirito che abita nel cuore dei battezzati, perché lo Spirito invochi il Padre e lo Spirito renda il nostro cuore dilatato all'ascolto della volontà del Padre. Ed ecco che dopo quel momento breve di silenzio il sacerdote esprime la preghiera di colletta, cioè raccoglie il gemito dello Spirito che ha sospirato, per così dire, nel cuore di tutti e lo presenta al Padre. E dovremo anche su questo diventare più attenti e consapevoli nel fatto che lo Spirito Santo abita nei nostri cuori e quindi lasciare un po' di più spazio. Lasciare che davvero lo Spirito ci guidi nella preghiera. E l'Apostolo Paolo, nelle sue lettere, nei suoi scritti, ci avverte che continuamente lo Spirito geme dentro di noi e invoca Abba Padre. Bisognerebbe che noi acquistassimo la consapevolezza di questo e a quel gemito interiore dello Spirito potesse unirsi la nostra voce e unirsi la nostra vita. Allora se capissimo davvero che il gesto grande dell'amore è anzitutto saper tacere davanti all'amato e saper prestargli attenzione, cuore, mente e orecchio. Questo dunque in definitiva è pregare, e in questo modo impareremo ad esempio nei confronti del Padre nostro che è una preghiera che è più da ascoltare che da dire, cioè nel momento in cui le labbra la pronunciano dovrebbero la nostra mente ascoltarla. Dovremmo infatti imparare a lasciarci trasfigurare. E gli evangelisti tutti narrano che in un momento cruciale della vita storica di Cristo, egli sale sul monte Tabor, è in cammino ormai verso Gerusalemme, dove sta per compiersi il disegno che il Padre gli ha affidato, il disegno che è la croce, il disegno che è il dono totale di sé. E Gesù prende con sé tre testimoni, la legge antica di Israele, la legge santa, chiedeva che per certificare, per testimoniare un fatto importante, ci fossero almeno due testimoni di sesso maschile. Bene, Gesù con umorismo ne porta con sé tre, così e sono ancora più sicuri che i testimoni sono veridici, autentici. E davanti a quei tre testimoni Gesù si trasfigurò. Ciò, che cosa avviene nella trasfigurazione? Avviene che per un istante i tre testimoni contemplano nell'umanità del loro maestro, che ancora non ha conosciuto la tribolazione e i dolori tremendi della passione, vedono per un istante anticipata quella che sarà la sua gloria dopo che egli sarà passato attraverso l'orrore della morte e la tragicità della sepoltura. Gesù, l'obbediente al Padre, per un momento si lascia trasfigurare dalla gloria del Padre, mentre lo Spirito Santo lo avvolge nella nube e lo conferma in quel disegno di amore che gli era stato affidato al battesimo al Giordano. E qui, vedete, si tratta di comprendere bene i segni della vita di Gesù, che sono i segni della nostra esistenza redenta. Noi domenica scorsa abbiamo celebrato, come ogni anno, solennemente la festa del battesimo del Signore. Quella domenica che segna il concludersi del tempo della manifestazione natalizia e inaugura l'aprirsi del tempo ordinario. È formidabile. E proprio domenica scorsa c'è stata una persona che mi ha mandato un messaggio che diceva: non ho mai capito perché. Fino a due giorni fa, Epifania, abbiamo celebrato Gesù bambino in fasce, piccolo, e due giorni dopo ce lo troviamo davanti adulto. A me chiaramente è venuto da sorridere, no? E dico: ma guarda te, è una persona che vive la fede da tanti anni, perché ha almeno 50 anni questa persona, e ancora si pone una domanda che dovrebbe essere risolta per noi, e lo dico con profondo rispetto e con profondo affetto, dovrebbe essere risolta fin dai tempi del catechismo. È evidente che noi abbiamo nel tempo della manifestazione celebrato la manifestazione del Cristo che entra nella storia e ci entra come figlio di Maria nato da Spirito Santo e dunque viene come un bambino. E in quel tempo lo contempliamo così. Però poi non possiamo, l'anno liturgico ci fa vivere in pienezza il mistero totale di Cristo. Non è che noi dobbiamo adesso stare a passare tutte le domeniche per passare i 20 o 30 anni di vita nascosta. I Vangeli li liquidano solo con poche parole. Ci parlano solo di Gesù dodicenne, perché dopo che Gesù è tornato a Nazareth, rientrato dalla terra d'esilio con Giuseppe e Maria, per 12 anni non si sa nulla. A 12 anni c'è uno squarcio, quando si ferma nel tempio a parlare con i dottori, e poi gli evangelisti liquidano tutto il fatto con: tornò a Nazareth insieme a Maria e Giuseppe e stava loro sottomesso. Basta. Della vita nascosta di Gesù non abbiamo altro da sapere. Sappiamo solo che è cresciuto, come tutti i figli degli uomini, nell'obbedienza, nella mitezza, nella vita di famiglia. Ecco perché il tempo della manifestazione natalizia si conclude e ha come punto di cerniera il momento che segna l'inizio della vita pubblica di Gesù, l'inizio cioè della sua opera di evangelizzatore del regno, cioè della salvezza che il Padre vuole portare a compimento mediante lui per gli uomini che egli ama. Nella notte di Betlemme il canto angelico era risuonato dicendo: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini della divina benevolenza, cioè degli uomini amati da Dio. Al momento del battesimo al Giordano abbiamo il rivelarsi della benevolenza divina nei confronti degli uomini. Infatti Gesù inizia la sua opera e la inizia ponendo quel segno incredibile. Al battesimo al Giordano erano chiamati soprattutto i peccatori. Giovanni il Battista stava lì nel deserto chiamando gli uomini a conversione: fate opere degne di conversione, perché in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. E gli Vangeli annotano che correvano a lui da tutte le categorie. Ci andavano i soldati, dunque i pagani, ci andava gente del popolo, ci andavano i sapienti, ci andavano tutti coloro che avevano cuore sensibile a questo annuncio profetico, andavano a porre un segno, e attenzione, un segno profondamente e puramente umano: entrare nel fiume dove il Battista li convoca e farsi lavare, entrare nelle acque del Giordano perché il Battista versi su di loro l'acqua. E quel segno umano del lavacro esteriore, dalla sporcizia del corpo, voleva essere il segno dell'impegno e del desiderio di una pulizia interiore, di una conversione interiore, nel compiere le opere degne della penitenza per poter finalmente riconoscere colui che è in mezzo a noi e che ancora non si conosce. Bene, in mezzo a questa massa di peccatori si presenta Gesù, che sta per iniziare la sua opera di evangelizzatore. Giovanni il Battista lo conosce, non è solo suo cugino, ma Giovanni Battista l'aveva già indicato e aveva usato un termine formidabile: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Ecco la benevolenza di Dio per gli uomini, l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Nella lingua materna di Gesù il termine agnello non indica semplicemente il nato della pecora, ma indica delle realtà formidabili. Agnello indica il figlio, indica il servo e indica il pane. Allora Giovanni il Battista, indicando Gesù, l'aveva indicato, sì, come l'agnello sacrificale, ma l'aveva indicato anzitutto come il servo del Signore. E questa parola dovrebbe farvi drizzare i capelli se pensate alle profezie di Isaia, quei quattro mirabili cantici dove il profeta parla di quel servo mite che prenderà su di sé il peccato e diventerà talmente maltrattato, offeso, umiliato da non avere più neppure parvenza umana, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Ecco l'agnello, dunque, ecco il servo, ecco il figlio. E nel battesimo questa parola, vi ricordate, risuona, e anche ecco il pane. E questo sarà il segno poi che diverrà nel momento della pienezza, quando Gesù di sé dirà: io sono il pane della vita, chi mangia di me vivrà per me. Bene, Gesù dunque arriva al battesimo al Giordano. E abbiamo sentito nel Vangelo di domenica scorsa, Giovanni gli dice: no, io devo essere battezzato da te, non tu da me. Vi ricordate la risposta di Gesù? Lascia, perché dobbiamo adempiere ogni giustizia. Cosa vuol dire adempiere ogni giustizia? Vedete, nel nostro linguaggio umano la parola giustizia indica la retribuzione. Quindi hai fatto questo, ti compete questo. Se hai fatto il bene, ti compete una buona paga. Se hai fatto il male, ti compete il castigo proporzionato al male che hai fatto. Bene, biblicamente il termine giustizia non ha da spartire molto con questa terminologia umana. Il termine giustizia, biblicamente, senza far forzature, va tradotto con misericordia. La giustizia di Dio è l'ese di Dio, è la misericordia di Dio, perché provate a pensarci, se Dio praticasse la giustizia nella misura secondo la mentalità umana, voi che siete tutti più bravi di me, dovreste scappare anche voi, io scapperei per primo, chiaramente, ma dietro in fila indiana credo che dovreste venirci tutti e non credo di offendere nessuno. Ma Dio non pratica verso di noi la giustizia che noi invochiamo, Dio verso di noi usa la sua giustizia, e la giustizia di Dio è il perdono, è la misericordia, è il chinarsi sul peccatore perché si converta. Avete mai sentito Gesù condannare il peccatore? Gesù nel Vangelo condanna e condanna duramente il peccato, ma per il peccatore non ha mai avuto parole di durezza. Anche a quella donna che gli avevano portato con gusto sadico per vedere di poterla lapidare, quindi mettere nei guai Gesù, Gesù sta zitto. E se ne vanno tutti, perché quando dice chi è senza peccato tiri il sasso per primo. Ma quella gente aveva ben capito che se uno usava solo tirare un sasso, avrebbe avuto spiattellato lì, sulla pubblica piazza, dal Signore, e tu? E allora se ne vanno, e umoristicamente l'Evangelista nota cominciare dai più vecchi, se non siamo più vecchi ne abbiamo un po' di più dei giovani. E quando Gesù resta solo con la donna, ma guardate anche qui la finezza di colui che prende su di sé il peccato del mondo, la finezza, l'Evangelista nota solo qui, che finalmente Gesù guarda quella donna, fino a quel momento non l'aveva neanche guardata, ma non per disprezzo, per non metterla in imbarazzo, c'erano già tanti occhi cattivi che la spiavano. Gesù finalmente la guarda e le dice: donna, nessuno ti ha condannato? E lei: no, nessuno, Signore, neanch'io ti condanno. Va e non peccare più, perché il peccato è orrendo, il peccato è male, ma il peccatore va salvato. È il peccato che va sradicato, non il peccatore. Il peccatore viene portato a conversione. Bene, al battesimo dunque Gesù dice: lascia, perché deve adempiersi ogni giustizia, cioè deve rivelarsi la misericordia. E infatti, guardate, avete mai pensato cosa avviene nel battesimo al Giordano? Guardate che è uno degli episodi più formidabili del Vangelo. Purtroppo noi latini, noi cristiani d'Occidente, non lo consideriamo molto questo aspetto, i cristiani orientali lo considerano in maniera strepitosa. Il battesimo del Signore lo mettono vicino alla Pasqua del Signore, lo mettono vicino alla croce del Signore. È una delle grandi feste che indicano la nostra salvezza. Noi ce ne dimentichiamo, anche se l'anno liturgico se la mette ogni anno la festa del battesimo. Perché provate a pensare cosa è avvenuto domenica scorsa? Quando Gesù è entrato nell'acqua perché si adempie ogni giustizia, che cosa avviene? I cieli si aprono e dai cieli aperti scende sull'umanità di Gesù lo Spirito Santo in forma corporea di colomba. Quindi lo Spirito di Dio viene a ungere ancora una volta il Messia, a consacrare. Messia vuol dire consacrato in italiano. Viene dunque a consacrare ancora una volta quell'uomo che era nato per l'unzione di Spirito Santo, che è il Santo di Dio, viene a consacrarlo, perché il Padre gli deve affidare il compito di essere il Salvatore. E infatti dai cieli aperti risuona la voce del Padre: questi è il Figlio mio, l'amato mio, il compiacimento mio. I tre termini con cui il Padre rivela il Figlio. Avete notato cosa avviene al battesimo, dunque? Abbiamo per la prima volta nelle Scritture la rivelazione plenaria del mistero della Trinità di Dio che è uno, ma comunione di persone. Il Padre che riconosce in Gesù di Nazareth il Verbo, il Figlio suo che si è fatto carne da Spirito Santo e da Maria, e lo Spirito Santo scende a prendere possesso di quell'umanità del Verbo, che il Verbo ha assunto. Da quel momento il battesimo, vedete, diventa non più un gesto umano. Da quel momento il battesimo cambia in maniera totale il suo significato. Non è più il tentativo che l'uomo fa di compiere un gesto per esprimere il desiderio di conversione, ma da quel momento il battesimo diventa il segno di Dio con cui Dio nella sua carità ricrea l'uomo. perché mediante il battesimo, da quel giorno, gli uomini che lo ricevono diventano figli nel Figlio, e il Padre li riconosce come figli suoi, nel suo Figlio amato, e lo Spirito Santo ne prende dimora come templi della sua gloria. Quindi vedete che da quel momento il battesimo da segno umano di conversione diventa sacramento divino di salvezza. E a noi è stato dato. Gesù dunque da quel momento comincia a vivere nell'orientamento di quel battesimo, cioè di quel compito che il Padre gli ha affidato. E quel compito che il Padre gli ha affidato diventa pieno e perfetto nel momento della trasfigurazione di cui abbiamo parlato un momento fa. E vi accennavo che è il momento che avviene in un tempo cruciale della vita storica di Gesù. Se voi prendete soprattutto l'Evangelo di Marco, vi accorgete che questo evento della trasfigurazione si colloca più o meno a metà strada del Vangelo e si colloca nel momento in cui Gesù sta perdendo a grandi numeri i discepoli. Tant'è vero che al momento in cui deve dire che agli apostoli volete andarvene anche voi, perché cominciano a non capirlo più, perché Gesù va avanti fedele al compito che il Padre gli ha affidato, e il compito che il Padre gli ha affidato è quello di essere servo, e invece la sua gente e i suoi discepoli vorrebbero vedere in lui il Messia forte e liberatore. Se ne vanno invece perché lui si mostra umanamente debole, non fa i gesti eclatanti della vittoria secondo il computo umano. E nella trasfigurazione che cosa avviene? Che ancora abbiamo una manifestazione del mistero della Trinità di Dio. La nube avvolge la scena, e voi sapete che biblicamente dove c'è la nube è il segno che è la presenza dello Spirito di Dio. E dalla nube ancora una volta la voce del Padre, che come al battesimo riconosce in Gesù l'amato, il Figlio, il compiacimento suo. E qui alla trasfigurazione però il Padre aggiunge un verbo all'imperativo che al battesimo non c'era: ascoltatelo. Sono lì presenti i tre discepoli che dovranno rendere testimonianza di questo fatto. Ascoltatelo. La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor corrisponde alla nostra cresima, sapete. Gesù, per così dire, se mi passate il termine, sul Tabor, è confermato nell'impegno battesimale che il Padre gli ha affidato. Qui lo Spirito Santo lo riempie nuovamente della sua grazia, della sua forza, perché lui porti a compimento quel disegno che al battesimo al Giordano gli è stato confidato dal Padre. E se voi leggete infatti il Vangelo, Gesù scende dal monte Tabor e fa nella discesa lo stesso discorso ai discepoli che aveva fatto nella salita. Salendo aveva annunciato la sua passione, scendendo annuncia di nuovo la sua passione, e da lì si incammina verso un altro monte, il monte Calvario, dove porterà a compimento totalmente quel disegno che il Padre gli ha affidato. Ora vedete, se Cristo fa questo, e lo fa perché la sua vita è tutta ascolto e adesione alla volontà del Padre, in ogni momento della sua esistenza terrena, fino al Getsemani e fino alla croce, al Getsemani risuona, gli evangelisti ci riportano l'essissima verba domini, le stessissime parole del Signore: Padre, a te tutto è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia volontà, la tua volontà si compie. E in quel momento, secondo la narrazione evangelica, Gesù sta sudando sangue. E guardate che il sudare sangue non è un fatto miracoloso. È un fenomeno che si può riscontrare umanamente quando una persona, una creatura umana, è sottoposta a uno stress talmente grande per cui avviene una patologia, adesso il nome clinico non me lo ricordo, per cui si rompono i capillari superficiali e la cute trasuda siero e sangue. Quindi Gesù in quel momento, quando fa questa preghiera, sta vivendo tutta l'angoscia che il cuore di un uomo può vivere, ma insieme vive tutta l'obbedienza che il cuore di un uomo può vivere. Però dobbiamo fare adesso un brevissimo passo indietro per noi, perché se Gesù ha fatto questo nella sua vita e, per dire, ci ha mostrato questa realtà sacramentale, passatemi il termine, nella sua esistenza terrena, ce l'ha mostrata perché noi viviamo in questa realtà. Il battesimo ci ha sigillati come figli del Padre e a ciascuno di noi è stato affidato dal Padre un compito da realizzare come discepoli nella nostra vita cristiana, figli nel Figlio. E nel sacramento della cresima siamo stati confermati in quel disegno battesimale che il Padre ci ha affidato. E guardate che ciascuno di noi ha il suo compito, e se noi non lo adempiamo, nessuno potrà adempierlo al nostro posto. Nessuno può sostituirci nel nostro compito battesimale. Però c'è un terzo momento che noi dobbiamo considerare, ed è quello dell'Eucaristia. Gesù, prima di arrivare alla croce, fa sosta sul monte Sion, là dove sorge ancora oggi la memoria del Cenacolo. E lì, in quell'ultima, che è la prima, se volete, cena, perché lì Gesù opera una trasformazione radicale, celebra sì la cena pasquale antica di Israele, ma la trasforma, e quella cena di Israele diventa la realtà della prima cena, la prima Eucaristia, perché Gesù prende quel pane azzimo, lo benedice, lo spezza e lo dà loro: questo è il mio corpo. Prende la terza coppa rituale del rito della cena pasquale ebraica, che si chiamava calice della benedizione, e lo riempie della sua benedizione, cioè della sua adesione volontaria alla volontà del Padre, e lo dà loro: prendete, bevetene tutti, questo è il mio sangue. E questa consegna si conclude con un comando: fate questo in memoriale di me. E in quel segno del suo corpo donato, del suo sangue versato, Gesù anticipa la realtà della sua passione che sta per vivere nei giorni immediatamente seguenti. E con questo segno che lui ci dà, che cosa ci insegna? Che nella nostra vita di battezzati e cresimati, l'Eucaristia, che è l'assoluto vertice della nostra vita cristiana, è l'unico tesoro che possediamo su questa terra, perché è l'unica anticipazione e pregusto dell'eternità che possiamo avere qui, finché siamo in questo corpo, in questa vita. Bene, si dice che noi dobbiamo vivere come Lui, e quindi la nostra vita deve essere continuamente atto di obbedienza e di amore al Padre, fino al dono supremo anche, se ci fosse bisogno. E a questo, vedete, non ci si improvvisa, e il dono supremo noi dobbiamo realizzarlo nell'obbedienza paziente dei giorni, nel vivere quotidianamente la realtà del battesimo e della nostra cresima. E allora capite che quando alla domenica andiamo alla comunione, noi non compiamo un atto devoto, ma noi compiamo l'atto più terribile, nel senso latino del termine, cioè l'atto più forte, più incredibile della nostra vita, perché ci lasciamo assimilare dal crocifisso risorto. E dunque accettiamo che nella nostra povera esistenza si compia quello che si è compiuto nella sua esistenza terrena, in attesa che possa compiersi in noi quello che già è in Lui, nella sua gloria eterna di risorto e vivente per sempre. Vedete allora, mediante il battesimo e la confermazione, da catecumeni siamo diventati figli di Dio, e come figli di Dio siamo abilitati a chiamare Abba Padre, siamo abilitati a pregare il Padre nostro. E infatti, perché nella celebrazione eucaristica noi preghiamo il Padre nostro? e nel rito romano lo preghiamo esattamente prima di accedere all'Eucaristia. Prima di metterci in cammino verso l'altare per ricevere il sacramento dei figli, preghiamo con la preghiera che il Figlio ci ha partecipato. Lui che solo poteva dire Padre mio, ci abilita a dire Padre nostro. E perché possiamo dire Padre nostro, possiamo accedere alla comunione eucaristica. Ecco, un esempio dunque di questa trasfigurazione che ha accompagnato tutta la vita di Cristo, dovette apparire sul volto del Maestro, quindi questa bellezza radiosa che Gesù ha per un momento sul Monte Tabor, dovette apparire sul volto del Maestro che tornava in mezzo a loro dopo l'intera notte trascorsa in orazione. Ed è proprio contemplando la bellezza di quel volto del Maestro che dalle labbra di discepoli nasce la domanda: insegnaci a pregare. I discepoli hanno capito da come il Maestro vive e da come la vita del Maestro è trasformata anche nel suo atteggiamento umano, hanno capito che il pregare è la vita del Maestro, che il dialogo con il Padre è il suo esistere, e allora insegna anche a noi a pregare. E guardate che il comandamento della preghiera è nel Nuovo Testamento il comandamento più insistito. Se voi aprite gli scritti, le lettere apostoliche, i Vangeli, trovate che il comando della preghiera è ripetuto per 8 volte. Nessun altro richiamo, per altri atteggiamenti morali o che volete voi, è ripetuto così tante volte. E per cui troviamo: pregate senza stancarvi, siate perseveranti nella preghiera, pregate incessantemente, pregate giorno e notte. E 8 volte ritorna, come un ritornello. Perché la parola di Dio si dice questa realtà del pregare in maniera instancabile? Perché la vita del cristiano deve essere totalmente sotto il segno instancabile dell'ascolto, come fu la vita del Cristo Signore. Il Cristo Signore che è sempre in atteggiamento di obbedienza e di ascolto al Padre. Provate a pensare semplicemente in rapidissima successione i grandi eventi della vita storica terrena di Gesù. Il battesimo al Giordano è preparato dalla preghiera. Quando Gesù deve scegliere i 12 apostoli, l'Evangelista Luca si dice che ha passato l'intera notte in orazione. Prima di compiere la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù prega. Prima di guarire il sordomuto, Gesù alza gli occhi al cielo e prega. Prima di ogni miracolo, Gesù prega. Prima di insegnare il Padre nostro ai suoi discepoli, Gesù ha trascorso la notte in orazione. Prima di chiamare dal sonno della morte Lazzaro, prega. Per preparare la confessione di Pietro, cioè il riconoscimento che Pietro fa di lui, tu sei il Figlio di Dio, Gesù prega, infatti glielo dice: Pietro, io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, confermato, conferma i tuoi fratelli. Dunque Gesù continuamente è presentato in preghiera, e se leggete i Vangeli vedete come Gesù, oltre che la preghiera personale, incessante, continua, che è ascolto del Padre, non diserta mai quella che è anche la preghiera pubblica del suo popolo, per cui lo troviamo regolarmente a pregare prima di prendere il cibo, la preghiera della mensa, che era tradizionale, la benedizione da fare sul cibo, e Gesù lo fa regolarmente prima di mangiare con i discepoli. Di alcune preghiere addirittura i Vangeli trasmettono le parole, una l'abbiamo vista nel Getsemani, ma poi anche in un momento in cui Gesù sosta nel suo servizio di predicazione: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sulla croce Gesù prega. E guardate lì, quando verrà la Quaresima, approfittatene per rileggere con attenzione nei 40 giorni della Quaresima i racconti della Passione, ma fermatevi soprattutto a guardare i momenti in cui, durante il culmine della Passione, Gesù prega. Sono riportate in particolare dagli evangelisti 7 parole di preghiera che Gesù pronuncia prima di morire, dal momento in cui cominciano a inchiodarlo sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma se voi andate a esaminare quelle 7 parole di preghiera che Gesù pronuncia negli ultimi istanti della sua vita terrena, storica, vi accorgete che il più di queste parole sono citazioni di salmi. Ora i rabbini ci avvertono che quando un pio israelita cita un versetto di un salmo vuol dire che lo sta pregando o l'ha pregato tutto per intero. Allora significa che durante la sua passione, in quelle condizioni atroci e inumane in cui Gesù si trovava, lui ha saputo trasformare anche quel momento terribile e culminante della sua esistenza terrena in un'autentica liturgia vespertina, in un'autentica liturgia delle ore. È una preghiera vespertina, è un vespro quello che Gesù celebra, perché cita diversi salmi e in particolare, nel culmine dell'agonia, cita per 2 volte il Salmo 21, che l'ha pregato per intero, quel salmo che è profezia della sua passione. Un branco di cani mi circonda, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, sui miei vestiti gettano la sorte, hanno lacerato le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, e via via. È un salmo che fa venire davvero la pelle d'oca a leggerlo, perché composto secoli prima è davvero profezia su quanto è avvenuto là al Calvario, e Gesù lo cita quel salmo, lo cita, e c'è ancora chi malauguratamente commenta le parole iniziali di quel salmo come un momento di disperazione del Cristo. Dio mio, sono testoni proprio, anche l'altro giorno l'ho sentito commentare così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quella preghiera che esce dalle labbra di Gesù morente non è la preghiera del disperato. Certo, è la preghiera del giusto sofferente, del giusto che prova l'angoscia. Ma se voi andate a leggere per intero quel salmo appartiene a un genere letterario ben preciso, che non è il salmo dei disperati. Non esiste il genere letterario dei salmi dei disperati, esiste il genere letterario dei salmi di supplica individuale. È un salmo di supplica. Dalle labbra del Cristo morente esce questa supplica, che inizia con queste terribili parole interrogative: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole del mio lamento. Io grido e tu non rispondi. E poi va avanti nell'elencare i dolori del giusto. Ma poi, quando arriva la parola terminale, tutto è compiuto, che sarà l'ultima parola di Gesù prima di chinare il capo, il Salmo prosegue e dice: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Vi sembra la preghiera di un disperato questa? È la preghiera del figlio, che anche nel dolore più atroce sa davvero liberamente e volontariamente adempiere la volontà che il Padre gli ha affidato. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. E guardate, amici miei, dov'è che noi possiamo trovare speranza nella nostra vita se non guardando la croce di Cristo? Non è forse la croce di Cristo l'unica rivelazione che abbiamo di come Dio ci ha amati e di che cosa valiamo? Noi che siamo polvere e nulla, siamo costati quel tanto lì, siamo quel tanto lì, così Dio ha amato il mondo, tutto è compiuto. Capite dunque come la preghiera di Gesù è davvero vita di Gesù con il Padre. Ed ecco allora, abbiamo pochi minuti, proviamo a leggere adesso rapidissimamente il Padre Nostro. Il resto lo trovate casomai sui fogli o sul mio libro, quello sulla messa, chi ce l'ha potete andare a recuperarlo lì, sulla parte iniziale che riguarda la liturgia delle ore, e lì trovate tutto quel che vi ho detto. E proviamo a vedere il Padre Nostro. Inizia con queste due parole. Insegnaci a pregare, la domanda. E Gesù risponde, quando pregate dite, Padre Nostro, non Padre mio. Chi può dire Padre mio è solo Lui. E infatti Gesù nel Vangelo spesse volte usa questa formula, il Padre mio è Padre vostro, che per forza è diversa la relazione. Lui è l'unigenito del Padre, ma noi diventiamo figli adottivi in Lui. Fate attenzione che comunque figli adottivi non vuol dire che è solamente l'atto giuridico. Per noi, se io adotto un figlio, chiaramente quel figlio è solo giuridicamente mio, ma chiaramente non ha il mio DNA, non ha i miei cromosomi, non ha il mio gruppo sanguigno, non ha niente di me, ha solamente l'amore che gli posso dare. L'adozione che Dio fa di noi non è questo tipo, perché per il battesimo Dio manda nel nostro cuore lo Spirito Santo, e dunque è un'adozione che diventa una filiazione. Chiaro che il figlio Gesù è l'unigenito, noi nel figlio diventiamo figli adottivi, ma realmente un'adozione che è una filiazione vera. Dite dunque Padre Nostro, noi siamo abilitati a chiamare Dio come nostro perché siamo tutti insieme fratelli, e guardate che già queste due parole contengono un abisso di ricchezza, perché sono la formula perfetta dell'alleanza. Quando Dio si era rivelato a Mosè e aveva fatto alleanza con i 10 comandamenti, Dio aveva detto al suo popolo, tu sei il popolo mio, io sono il Signore tuo Dio. E il popolo cosa risponde? Tu sei il Signore Dio nostro, noi siamo il popolo tuo. Vedete, in queste due brevissime parole, Padre Nostro, c'è dentro tutta questa formula complessa di alleanza che già era avvenuta nell'Antico Testamento al Sinai. E proprio perché in questa alleanza Dio ci ha dato il suo nome, noi possiamo vivere nel suo nome. E infatti la seconda parola che noi diciamo nel Padre Nostro è sia santificato il tuo nome. Cosa vuol dire santificare il nome di Dio? Provate a pensare, noi iniziamo la nostra giornata, io spero che sia così anche per voi, secondo quelli che ci hanno insegnato i nostri vecchi, facendo il segno della croce, e chiudiamo la nostra giornata facendo il segno della croce, e iniziamo ogni pasto facendo il segno della croce, ogni azione liturgica facciamo il segno della croce. Quante volte ripetiamo su di noi questo segno nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, che indica la realtà dell'intima comunione che noi possiamo avere come figli immessi nella comunione con Dio. Bene, Dio ci ha dato il suo nome, e ce l'ha dato perché il suo nome sia santificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ora, cosa vuol dire santificare il nome di Dio? Santificare il nome di Dio non vuol dire, sapete, stare ore a dire sei bello, sei grande, sei buono, sei amabile, sei adorabile, sei gigantesco. No. Santificare il nome di Dio è vivere da figli, vivere bene. E per chi tra voi è padre o madre, e qual è il complimento più grande che vi possono fare? È quello che qualcuno venga e lodi i vostri figli e dica, mamma mia che bravo fiol che te dai, così compito, così educato, così generoso, così buono, e voi vi monta su come i tacchini, viene per forza, perché se lodano i vostri figli, indirettamente lodano voi che avete tirato su quei figli. Ora, santificare il nome di Dio vuol dire vivere bene da figli perché gli altri possano glorificare il nome di Dio. Vi ricordate nella beatitudine? Così risplendano le vostre opere buone davanti agli uomini perché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ecco il santificare il nome di Dio. Vivete compiendo le opere buone. Venga il tuo regno. Cosa vuol dire chiedere che venga a noi il regno di Dio? Qui si tratta di capire che la parola regno non vuol dire una situazione di tipo politico umano, ma regno è salvezza. E quando noi troviamo il termine regno nelle scritture, possiamo sostituirlo subito con salvezza di Dio o anche semplicemente con Dio. E vedete che diventa tutto chiaro. Quindi venga il tuo regno, venga la salvezza di Dio o venga Dio. Cioè venga la pienezza della salvezza per noi. Quindi invocare la venuta del regno è chiedere che si compia tutta la realtà salvifica per noi, quella realtà che noi già sperimentiamo nella celebrazione dell'Eucaristia. Sia fatta la tua volontà. Ecco, qui noi abbiamo l'eco della preghiera di Gesù che nell'orto di Getsemani si abbandona alla volontà del Padre. Chiaro che Gesù assume una volontà del Padre che è faticosa, faticosissima, è la volontà dei martiri, quella che assumono i martiri. A noi forse il Signore non domanda così tanto, però fare la volontà di Dio vuol dire accettare la quotidianità, vuol dire accettare la fatica e la povertà dei nostri giorni che diventano quasi continuamente un martirio per noi, perché diventano pazienza, diventano fedeltà. Quindi la domanda, dona a noi oggi il pane nostro, oppure donaci il pane quotidiano, come è nella nostra traduzione. I padri della Chiesa qui spiegavano che questo dacci oggi il nostro pane quotidiano va letto su tre livelli. Quel pane che l'uomo chiede è triplice. Donaci oggi il pane, che è anzitutto la parola. Donaci la tua parola, perché noi obbediamo a te, a comunione con te dunque. Quindi donaci il pane supersostanziale, che è l'Eucaristia, quel pane che ci nutre non solo per la brevità del giorno terreno, ma quel pane che ci nutre già di eternità, perché colora già la brevità dei nostri giorni della luce serena del giorno che non conosce tramonto. Quindi pane della parola, pane dell'Eucaristia e poi, certo, il pane quotidiano della nostra mensa, perché abbiamo di che poter vivere. Queste tre forme di nutrimento, dunque, che di giorno in giorno nel tempo ci fanno giungere alla vita eterna. Ed è logico che chiedendo questo pane noi ci facciamo impegno di diventare condivisori, se possiamo usare questo termine, di questo pane. Perché il più antico catechismo della Chiesa Cattolica, la Didache, che è un testo scritto negli anni tra il 40 e il 70 d.C., quindi è più antico di alcuni dei testi del Nuovo Testamento, dice testualmente così: se noi condividiamo il pane del cielo, cioè l'Eucaristia, come non condivideremo il pane della terra? Per cui vedete che chiedere il pane supersustanziale ci rende impegnati a condividere anche il pane terreno con quanti stanno attorno a noi. Al Padre poi chiediamo il perdono dei debiti che abbiamo verso di Lui. Perdona a noi i nostri debiti. Però vedete, siamo noi stessi a porre la condizione. Perdona a noi come noi perdoniamo i fratelli. L'esigenza è questa. Il perdono di Dio a noi viene, e viene largo, magnifico, munifico, non misurabile, ma viene a noi se il nostro cuore si apre alla medesima realtà di un perdono pronto e totale verso coloro che noi riteniamo debitori verso di noi. E infine, non si indurre in tentazione. Cosa vuol dire non si indurre in tentazione? Nel testo greco noi dobbiamo comprendere così che Dio non permetta che per nostra esclusiva colpa ci facciamo sommergere dalla tentazione che continuamente sorge nella nostra vita. Non è Dio che ci tenta. Quindi noi chiediamo a Dio che non permetta che a causa della nostra debolezza e della nostra vigliaccheria ci lasciamo prendere dalla tentazione. Che vedete, di solito quando è che noi cadiamo in peccato? Quando ci sentiamo al sicuro. Perché diciamo, no, mi lo fa, governo, sì, e è la volta buona, ci stiamo dentro come i maghi. E quando noi siamo nella tentazione, l'unica cosa da fare è capire che da soli non ce la facciamo e quindi sfuggire dalla tentazione, tirarsi fuori dall'occasione. Non a caso, nell'atto di dolore, diciamo, di fuggire alle occasioni prossime di peccato, no? Che è il primo modo di esprimere la conversione. Perché se no, se io mi metto nella condizione di, è evidente che ci casco. Quindi nel Padre nostro noi chiediamo che Lui ci aiuti perché riusciamo a scappar via e a non cedere per nostra debolezza e nostra colpa alla tentazione del male che è sempre insorgente verso di noi. Bensì liberaci dal maligno. Quel liberaci dal male non è un male generico che chiediamo sia tolto da noi, ma è colui che del male è l'origine, è il principio, il nemico, l'accusatore, colui che è omicida fin dall'inizio, il diavolo. La parola diavolo, dal greco diaballo, letteralmente in italiano vuol dire quello che mette confusione. E infatti il diavolo solitamente ha come mestiere quello di mettere confusione. Provate a pensare che la povera Eva si è cascata come una pollastra e Adamo con lei, proprio perché si sono lasciati confondere, no? Perché in fondo, Dio mio, è possibile che per impone il Padre Eterno della torsola così tanto, da mettermi in croce in questa maniera, da dover morire tutti quanti e avere le bugante? No, provate a pensare cosa c'è dietro. Il serpente, no? Che si presenta come il mercante che ti vende qualcosa. È vero che non potete mangiare degli alberi del giardino? Il setentone, no? Comincia a seminare la confusione, non potete mangiare degli alberi. No, no! Eva, poveretta, si casca dentro come un pollo, no? No, 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 possiamo mangiare di tutti, è solo di questo che non possiamo mangiare. È bello che faccia, no? Ah sì? E come mai non potete mangiare di questo? E Eva comincia a accorgersi che i frutti di quell'albero sono belli e desiderosi da mangiare. E il maligno getta confusione e gli dice, Eva dice di non mangiare perché se voi ne mangiaste diventereste come Dio. Dio mio. Gli aveva fatto immagine e somiglianza sua. Scendeva tutte le sere a parlare con loro nel giardino. Vabbè, è un racconto poetico, però ce la dice lunga, no? La confusione che il serpente e il maligno mette nella testa di Eva fa sì che questa cada nel tranello e si accorge che quel frutto è desiderabile. Vuole diventare come Dio, che è già immagine e somiglianza, e tende la mano. E con quel tendere la mano, e quindi perdere la fiducia in Dio e compiere l'atto dell'arroganza, del farsi come Dio, ecco che si aprono davvero gli occhi e si accorgono di essere nudi. Che non è semplicemente la nudità perché non ha addosso i pantaloni, è proprio accorgersi della povertà estrema, che avendo abbandonato la sorgente dell'acqua viva si trovano nel nulla. L'uomo si accorge di essere senza il suo Signore l'assoluta povertà. Quindi liberaci dal maligno. È passato il tempo e se mi consentite 30 secondi scorrete con gli occhi, provate a rileggere questa traduzione splendida di un autore francese, è la più bella traduzione che io ho trovato finora del Padre Nostro. Padre Nostro dei Cieli, il tuo nome sia glorificato in terra come in cielo, il tuo regno giunga, la tua volontà sia fatta, dacci oggi il nostro pane sino a domani, condonaci i nostri debiti così come noi abbiamo condonato ai nostri debitori. Impediscici di cedere alla tentazione, ma tienici lontani dal demonio. Buon pranzo e buona domenica.